Buongiorno a tutti. Stamattina dov'è? Non c'è più il mio video, sono scomparso. Anna, aiutami, non mi vedono più. È tutto nero. Che è successo?
Allora. Se tu ti scolleghi per forza.
Ah, ecco.
Aspetta, eh.
Ancora un poco mi vedrete, un altro poco non mi vedrete.
Okay.
Diceva, se non ci fosse Anna come faremo? Allora, dicevo, mi sono alzato di buon umore perché vi farò esegesi del brano più bello della mia vita. Io ho fondato la mia vita su questo brano. Ho fondato la mia vita su questo brano quando, giovane adolescente, cercavo disperatamente Dio e avevo già letto a 14 anni tutta la Summa Teologica e non mi aveva convinto. Avevo le cefalee. Sì, avevo le cefalee da ricerca di Dio, mi veniva mal di testa, mi ricordo questa cosa qui. Poi un bel giorno, finalmente, incontro a un ritiro parrocchiale della Crocetta Don Piero Ottaviano, il quale parte dal capitolo 15 della lettera ai Corinti e illumina la mia vita, come poi ho cercato di illuminare anche la vita degli altri. Allora, facciamo una premessa. Probabilmente a Corinto, nel disprezzo della corporeità, lo sapete, che contraddiceva molti, c'era chi negava la possibilità della resurrezione dei morti. Per i greci, lo sapete, l'unica possibilità di immortalità era l'anima. L'anima è qualcosa che nella Bibbia non esiste, e continuo a dirlo, è un'invenzione dei filosofi, esiste la persona, tant'è vero che poi noi nel credo diremo credo nella resurrezione della carne, non delle anime. Le anime è una balla che hanno inventato i filosofi, è una visione che hanno i filosofi, ma che non ha nessun fondamento biblico cristiano. Gesù non ha mai parlato di anime. Quando trovate anima nelle nostre traduzioni, in realtà nel greco o ancora di più nell'ebraico, è basar, la persona, quindi tutta un'altra visione rispetto alla nostra. Noi sappiamo che dottrina della resurrezione della carne era osteggiata sia dagli gnostici, che dicevano che ciò che conta è la spiritualità, non l'idea, l'illuminazione, l'adesione intellettuale, e la carne non conta nulla, sia dai platonici, che dividendo nettamente il corpo e l'anima dicevano che il corpo è la caverna che rende schiavo lo spirito, bisogna liberarci dalla corporeità. Era la stessa contestazione che Paolo aveva già subito ad Atene, perché finché aveva parlato della divinità, finché aveva parlato all'Areopago dell'unicità di Dio, erano rimasti ad ascoltarlo. Ma quando, dice Atti 17, sentirono parlare di resurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri gli dicevano: ti sentiremo su questo un'altra volta, e se ne andarono. Nella seconda lettera a Timoteo ci sono già ai tempi di Paolo degli eretici, di cui si fa anche nome e cognome, ma erano i capigruppo di correnti di pensiero, Imeneo e Fileto, che dicevano che la resurrezione è già avvenuta, ma non quella della carne. Erano gnostici, e allora diceva: la nostra conoscenza ci ha già trasformato in uomini spirituali, del corpo non ce ne importa assolutamente niente. Allora qui nel capitolo 15 della resurrezione, della prima lettera ai Corinti, Paolo, per dimostrare la resurrezione dei morti, si sofferma su tre argomenti, come vedete anche nella dispensina. Primo, la resurrezione di Gesù Cristo, e sono i versetti dall'1 al 28. Secondo, la prassi così strana, su cui discuteremo, del battesimo per i morti, cioè questa, questa usanza che si era diffusa nella prima comunità, dicendo: ah, ma mio nonno avesse conosciuto Gesù Cristo, gli sarebbe aderito, per favore fammi un battesimo a nome di mio nonno, e così via. Ed è il versetto 29. E poi, qual è il senso delle nostre sofferenze? E sono i versetti dal 30 al 34. Il capitolo in tutto si può dividere in tre parti. I primi 11 versetti parlano della resurrezione di Gesù, i versetti dal 12 al 34 in maniera più generica della resurrezione dei morti, i versetti 35 e 38 su come si risorge, su come si risorge. E allora cominciamo la lettura di questo testo, su cui ci fermeremo credo almeno due incontri. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, e in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Quindi apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli, e ultimo fra tutti apparve a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io...
Non ti sentono più a casa, eh? Sei girato troppo in là.
Ah, dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Attenzione, bidognosi dell'Evangelo. L'inizio letterale sarebbe vidognosi invece che vi proclamo, vidognosi, vi do conoscenza, vi do la vera gnosi, che è quella dell'Evangelo di Gesù Cristo morto e risuscitato. E poi il Vangelo che Paolo ha ricevuto e di cui dà fedelmente gnosi è sintetizzato in una formula cherigmatica, cioè che condensa tutto l'annuncio, tradizionale e prepaolina, che si esprime in una confessione. Versetto 3, abbiamo questo gioco che voi avete sentito, cioè
se ti giri non
si sentono, ma io poi non so dove mettere la Bibbia. A voi ho trasmesso quello che io ho ricevuto, cioè attenzione, abbiamo qui il verbo paradidonai, paralambanein, cioè il verbo trasmettere e il verbo ricevere, che sono i verbi della tradizione. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento si dovrà fare l'annuncio, si dirà: vi trasmettiamo, paradidonai, quello che abbiamo paralambanei, ricevuto, corrispondenti all'ebraico masar, avere, trasmettere, kibel, avere ricevuto. Poi compaiono 19 volte il verbo egerein, risorgere, e più volte anastasis, resurrezione. Allora, che cosa trasmetti che hai ricevuto? Oti, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Kai, e oti, che fu sepolto, e kai, oti, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e kai, oti, che è apparso a Chefa, quindi ai dodici. Questa formula è percorsa da quattro oti che ed è rafforzata da quattro kai, no? E che danno grande forza, grande unità alla struttura. Il cuore della professione di fede era chiuso in quattro vocaboli suddivisi in due paia: è morto ed è stato sepolto, è stato resuscitato ed è apparso. Mentre tre verbi: è morto, è stato sepolto, è apparso, fissano dei fatti, degli avvenimenti accaduti, il quarto: è stato resuscitato, segna una dinamica che ha un inizio e che si prolunga senza l'indicazione di un termine. Cioè il Cristo che è stato resuscitato continua ad essere resuscitato, continua ad essere vivente. È stato resuscitato e Gegertai. Quindi il secondo, il primo elemento di fede, Oti, è che Gesù è stato ucciso ed è stato sepolto. Secondo, è stato resuscitato, letteralmente è stato risvegliato, un verbo è perfetto che indica che l'evento della resurrezione non è trattenuto nel passato, ma caratterizza il presente, ma continua nell'oggi. Il terzo giorno non indica semplicemente una data, è un indizio, è un indizio. E poi questi quattro verbi, che hanno come unico soggetto sempre Gesù, sono seguiti da affermazioni teologiche: che è morto per i nostri peccati, primo; secondo, che è morto secondo le scritture, detto addirittura due volte; terzo, che è morto, che è risuscitato il terzo giorno. E poi vengono nominati i primi destinatari delle apparizioni del risorto. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati, cioè la sua morte è la fine del peccato dell'uomo. Nella letteratura etica tradizionale dell'ebraismo, ecco che la morte di Gesù significa la riconciliazione con Dio, significa il vedere di nuovo Dio panim panim, cioè faccia a faccia, vederlo di nuovo, avere una relazione intima con Dio. Nella visione che abbiamo sottolineato molto, per esempio per chi fa il corso del lunedì sul senso del dolore come segno della creaturalità del nostro essere di non Dio, ecco che la morte è il punto culminante dell'incarnazione di Cristo, in cui Cristo prende su di sé il nostro limite e lo trasfigura nell'infinito di Dio. Ci viene in mente il canto del servo di Edonai in Isaia 53, soprattutto nella versione greca dei 70: il Signore lo consegnò a tutti per i nostri peccati, egli ha preso su di sé il peccato di molti e fu consegnato a causa dei loro peccati. E poi, secondo le scritture, la morte redentrice di Cristo è collocata nel disegno di Dio svelato nelle scritture. La morte adempie il piano di Dio. Certamente fu un evento imprevisto, fu un evento improvviso, ma che la riflessione post-pasquale della prima Chiesa colloca in un progetto di Dio, rilegge alla luce delle scritture. Quali? E qui andiamo difficile, perché in realtà di scritture che parlino di una resurrezione al terzo giorno, se volete stiracchiando, io ne ho trovate 1, 2, 3, 4, ve le leggo. Allora, il Salmo 16, versetti 8-11, che dice: di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, che in realtà è la psiche, ricordatevi, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Questo salmo è citato proprio a proposito della resurrezione di Gesù in Atti 2 e in Atti 13. Oppure, seconda, Isaia 54,7, notate bene, siamo sempre in un contesto che è il contesto veterotestamentario, in cui non si credeva all'aldilà, l'aldilà non esisteva, al massimo era questo nebuloso Sheol dove i morti non possono lodare Dio. Isaia 54 dice: per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. Oppure, la cosa che ci colpisce di più, perché Gesù stesso aveva fatto riferimento a questo brano, Giona capitoli 1 e capitolo 2. Ricordate che quando chiedono un segno a Gesù di essere il figlio di Dio, dice: questa generazione perversa non avrà nessun segno se non il segno di Giona. Cos'era successo a Giona? Giona era questo carissimo profeta, il quale, sapendo che Dio è troppo misericordioso e scocciato dal fatto che Dio sia troppo misericordioso, che cosa fa? Quando Dio lo vuole mandare nella città dei nemici, tra l'altro Ninive è la capitale dell'impero assiro, degli oppressori, a predicare la conversione dicendo: Dio li sterminerà tutti, e lui dice: ma tanto Dio poi non sterminerà nessuno perché è troppo buono. E allora, invece di andare verso Ninive, piglia una nave e cerca di andare verso Tarsis, cioè verso la Spagna, dall'altra parte, no? Ma lì la nave fa naufragio, viene ingoiato da un pescione enorme, una balena, va a sapere che cosa, la quale, su ordine di Dio, lo riporta verso l'Asia Minore, e quindi lo vomita sulla spiaggia perché va da Ninive. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce, attenzione, 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha custodito. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato addosso l'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passate sopra di me. E io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare verso il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa. Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. E la mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. Ma io ora con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto, perché la salvezza viene dal Signore. E il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto. Ultima citazione che ho trovato e non ne ho più, Osea 6, versetti 1-2, venite, torniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà, dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Quindi vedete, c'erano degli annunci di resurrezione della vittima, del povero, dell'afflitto, del servo di Dio, e c'erano 2 sole allusioni a una resurrezione il terzo giorno, quella nel libro di Giona e questa qui, questa frase nel libro di Osea.
Osea a che punto? Perché...
Osea?
Sì.
Osea 6, versetti 1-2.
Osea 6,
versetti 1 e 2. Allora,
grazie.
Al versetto 5 si comincia a parlare delle apparizioni di Gesù. Notate bene, sono apparizioni e non visioni. Abbiate sempre nella vostra fede una grande chiarezza su questo. L'apparizione è il Signore Gesù che appare, quindi è qualcosa di oggettivo. La visione è quella che pensiamo di avere noi. Siamo pieni di beate o pseudobeate o di gentili signore che di qui di là vedono Madonna, eh? Quindi attenzione, o di pastorelli e pastorelle varie. Sono due cose diverse. Qui sono apparizioni, apparizioni. La prima apparizione è quella a Cefa e ai dodici. È l'unico passo in cui Paolo fa riferimento ai dodici, no? Mentre invece i sinottici spesso sottolineano il gruppo dei dodici, ma sarà perché Paolo si ritiene apostolo come i dodici, ma farebbe tredici, e quindi non va bene, no? Il riferimento a Pietro, con l'antico nome ebraico di Kefas, fa risalire la formula alla più antica comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme. Voi mi direte, ma le apparizioni alle donne? Le donne, voi lo sapete, non vengono menzionate in questo elenco, pur essendo quelle a cui per primo è apparso il Signore. Perché? Per motivi giuridici. Qui siamo in un brano giuridico che deve fondare la fede degli ascoltatori, eh? E le donne non hanno voce in tribunale, la testimonianza femminile non è valida, e anche per motivi pastorali. Abbiamo visto che la comunità di Corinto era una comunità profondamente femminista, era una comunità guidata da due donne, Stefana e Chloe, e quindi esagerumane, ecco, cioè per placare un po' questa corrente femminista su cui alcune volte, contro cui alcune volte si è un po' scagliato. Avete visto Paolo, ne abbiamo parlato negli incontri precedenti, ecco che non cita le donne. E poi è apparso, attenzione, ofte, è un verbo all'aoristo passivo che non indica tanto, da cui deriva anche oftalmico, no? Non indica tanto una esperienza visiva dell'evento pasquale da parte dei testimoni oculari, ma evidenzia un fondamento oggettivo concreto, cioè, come vi dicevo, non è una visione, fenomeno soggettivo, ma è una apparizione. Poi apparve a 500 fratelli in una volta sola. Paolo è l'unico che cita questa apparizione. Però attenzione, ricordiamoci bene che Paolo è lo scrittore più antico del Nuovo Testamento, che Paolo scrive 15-20 anni prima del primo Vangelo. Quando scrive la lettera ai Corinti, sappiamo, siamo nel 54-57, vi abbiamo detto più volte, gli studiosi danno queste due date, no? Ma comunque dal 54 al 57, i primi Vangeli saranno poi negli anni 70-80, quindi capite, è molto più attendibile Paolo che gli stessi Vangeli.
Però c'erano già le fonti,
sì, sì, sì.
Si composano,
c'era, sicuramente, poi ogni evangelista, lo sapete, prende quello che gli serve da queste fonti comuni, i Logia Christi, gli Acta Christi, che erano dei documenti che circolavano ad uso dei catechisti, no? E compone il suo Vangelo quando gli apostoli non ci sono più, quando gli apostoli sono morti, e allora le loro scuole sistematizzano a seconda delle esigenze delle comunità che hanno davanti il racconto della salvezza in Gesù Cristo. L'apparizione a Giacomo, fratello del Signore, allora non è San Giacomo di Compostela, per capirci, non è Giacomo il maggiore, non è neanche Giacomo il minore, è Giacomo, uno dei fratelli di Gesù, vi ricordate Iosef, Giacomo, eccetera, cioè i cugini, i quali nella vita terrena avevano osteggiato con tutte le forze il cugino Messia, avevano cercato in Marco di portarlo al manicomio insieme alla Madonna, vi ricordate? Dicendo è matto, costui è matto, ma forse io dico proprio per la presenza di Maria che sta con questi fratelli ribelli, alla fin fine si convertono e questo Giacomo diventerà il primo, noi diciamo una parola grossa, vescovo, capo della comunità di Gerusalemme, e poi diventerà l'autore della lettera di Giacomo, che comincia con io Giacomo, fratello del Signore, quindi si presenta con il suo grado di parentela. Di questa apparizione a Giacomo, che non è riportata negli altri testi del Nuovo Testamento, abbiamo però molte citazioni nei Vangeli apocrifi, per esempio nel Vangelo ovviamente agli ebrei, citato da Girolamo nel De Viris Illustribus. E poi apparve a tutti gli apostoli, ma sei già detto prima che apparve ai dodici, ma non è chiaro chi si voglia indicare con tutti gli apostoli, forse un gruppo al di là dei dodici che si configurava per l'attività missionaria, apostolos vuol dire inviato, quindi e poi apparve al gruppo degli inviati, che sono gli evangelizzatori, i catechisti, i profeti, eccetera, eccetera. Ultimo dei testimoni è lo stesso Paolo, no? L'apparizione a Paolo chiude quelle singolari manifestazioni pasquali che hanno fondato la Chiesa. L'apparizione di Cristo risorto e la sua chiamata hanno reso Paolo un grande apostolo. Allora, dopo aver dato una dritta di tipo letterario a questo brano, sto cercando il mio orologio solo per darmi tempi, eccoci.
C'è uno bello lì, guarda.
Dov'è? Ah, grazie. Allora, dicevo, perché questo brano è fondamentale? Questo brano è fondamentale perché è il fondamento della nostra fede. È il fondamento della nostra fede. Fra un po' Paolo ci dirà: se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede, vana è la nostra predicazione e noi siamo i più infelici degli uomini. Punto. Quindi questo brano deve servire a ciascuno di noi per vedere da che parte sta, per vedere se la fede fa parte del cosiddetto pensiero magico, come la Befana, Babbo Natale, eccetera, o se invece è fondata su un fatto storico a cui dobbiamo dare un'adesione. Primo, quindi serve per noi, serve a me con i nipotini. Quando l'altro giorno, discutendo con Davide, non mi ricordo più bene a proposito di che cosa, diceva: ma in fondo anche il paradiso fa parte del pensiero magico. Dico: fermo un momento, no, questa è un'altra cosa, questa fa parte di una promessa reale di uno che è venuto qua e ha dimostrato di essere figlio di Dio, quindi è importante. Secondo, è fondamentale per la missione, per rendere testimonianza della speranza che è in noi, come dice la lettera di Pietro. Quando vi dicono: ma perché credete? Voi in tre parole dovete sapere fare il discorso che vi farò ora. Gli apostoli avevano sentito nella loro sequela del Signore che Gesù le sparava grosse. Aveva detto, per esempio: sono il figlio di Dio, Matteo 16, Marco 14, Matteo 26, Giovanni 10. Avevano sentito dire: prima che Abramo fosse, io sono, non io ero, nome stesso di Dio, Giovanni 8, 58. Avevano sentito dire il nome santo di Dio: io sono la via, la verità, la vita, Giovanni 14. Certamente queste affermazioni relative alla coscienza che Gesù aveva di se stesso non erano dimostrabili, perché non erano evidenti. Inoltre erano inaccettabili per un ebreo, tant'è vero che gli ebrei, quando sentono queste parole, prendono i sassi per lapidare Gesù come un bestemmiatore. E durante il processo il sommo sacerdote, quando Gesù dice di essere il figlio di Dio che verrà sulle nubi, si straccia le vesti e dice: avete udito la bestemmia, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Certamente quindi gli apostoli, quando sentivano queste cose qua, avranno detto: ma costui dice il vero? Non sarà forse un pazzo? Non sarà forse un bestemmiatore? E chiedono a Gesù, come chiedeva la gente: ma che garanzia, che segno ci porti di essere quello che dici e di agire a nome di Dio? Nel Vangelo secondo Matteo c'è il cosiddetto segno di Giona, di cui vi ho parlato precedentemente. Gesù dice: come Giona era nel ventre del cetaceo 3 giorni e 3 notti, così sarà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Figlio dell'uomo è Gesù stesso, ricordate, sono le correnti enochiche che erano così forti ai tempi di Gesù, che tirano fuori questa dizione, che significa non un uomo qualunque, ma al contrario, una divinità che diventa uomo, una divinità che diventa uomo. Orbene, nel Vangelo secondo Marco Gesù rifiuta di dare segni. Il Vangelo secondo Marco, voi sapete, si chiude con la morte di Gesù, della risurrezione non ne parla. Il capitolo 16 è un'aggiunta posteriore dell'inizio del secondo secolo, quindi 40-50 anni dopo, perché sembrava proprio una cosa strana che un Vangelo non finisse con la risurrezione, e allora è un capitolo che fa il sunto degli altri racconti di risurrezione presi dagli altri Vangeli, perché per Marco Gesù si rivela pienamente nella croce, nel dono totale. Questo Gesù che ha dato tutto se stesso per noi dimostra davvero di essere Dio, perché Dio è l'amore infinito, è il dono infinito, è l'oblazione infinita, è lo svuotarsi infiniti, quindi è l'unico che fa dire al centurione ai piedi della croce: non veramente quest'uomo era giusto, no? Ma veramente costui era figlio di Dio, punto. È la croce per Marco la rivelazione suprema. Nel Vangelo di Giovanni Gesù offre un altro segno, sapete tutto sui segni, dal libro dell'Esodo: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere, letteralmente sarebbe lo sveglierò, e l'autore commenta: egli parlava del tempio del suo corpo, perciò quando fu resuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Quindi vedete, entrambe le garanzie, il segno di Giona e il segno del tempio, si riferiscono alla resurrezione. Ma gli apostoli a tutta prima non gli credettero, tant'è vero che quando Gesù fu arrestato tutti o quasi lo abbandonarono. Solo quando videro Gesù risorto si convinsero che era proprio lui, e allora ritennero sufficienti la garanzia della resurrezione, credettero che veramente fosse quanto aveva detto di essere, cioè il figlio di Dio, e decisero di fidarsi di lui e di farne il maestro della loro vita, anche perché, rileggendo alla luce della resurrezione di Gesù l'Antico Testamento, che essi ritenevano parola di Dio, trovarono in esso delle conferme che egli fosse il Messia. Classico è l'esempio di Tommaso, che dopo aver visto Gesù risorto concluse: mio Signore e mio Dio. E il commento che gli fa Gesù: poiché tu hai visto, hai creduto, beati coloro che, pur non avendo visto, hanno creduto. Da allora gli apostoli cambiano vita, da allora gli apostoli si impegnano a vivere come Gesù ha insegnato. In sintesi, gli apostoli accettarono che Gesù fosse il figlio di Dio perché egli, dopo che fu messo a morte, risorse come aveva predetto. Allora vedete, la risurrezione di Gesù è la grande sconfitta del male, della sofferenza, della morte. È l'evento centrale della nostra fede, è il fulcro della storia, è quel segno unico dato da Gesù che quell'uomo morto, trucidato su di una croce, maledetto fuori della porta, non era uno dei tanti derelitti della storia, una delle tante vittime, ma era Dio stesso che si caricava del limite umano per annientarlo e donarci la sua stessa vita divina. Ecco perché la risurrezione è il nucleo della fede cristiana, è il kerygma, cioè il fondamento, lo zoccolo duro. Ecco perché la Pasqua è la festa fondamentale, non è il Natale, nasciamo tutti, ma uno solo è risorto, e non avrebbe senso il Natale, festeggiare il Natale se ci fosse, non ci fosse la Pasqua, sarebbe stato solo il compleanno liturgico di uno qualunque, capite? La risurrezione di Gesù è il fondamento della fede. Per quelli che già credono in Dio attraverso una speculazione filosofica, e sono in tanti i filosofi, no, che sono arrivati a dire c'è un essere supremo, c'è un Dio, no? La risurrezione di Gesù è la conferma che Gesù è veramente il figlio di Dio. Quindi vedete il passaggio. Ci sono tanti uomini sulla terra che credono in un Dio, ma la risurrezione di Gesù è la conferma che quel Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo. Questa è la cosiddetta scuola di Alessandria d'Egitto, alla fine del secondo secolo. Per altri, quelli che, come Carlo Miglietta da giovane, non arrivavano a pensare che ci fosse un Dio, erano pieni di dubbi su questa cosa, l'esperienza di un uomo che, risorgendo da morte, vince la morte e quindi vince la natura e quindi è soprannaturale, è la dimostrazione di quello che noi chiamiamo Dio. Ripeto questo passaggio che per me è fondamentale: se un uomo vince la morte vuol dire che vince la natura, vuol dire che è soprannaturale, che è la definizione di Dio. E allora contemporaneamente questa via ci dice A, che c'è un Dio, B, che questo Dio è Gesù Cristo, e questa sarà la cosiddetta via storica.
Che io... perché non mi sono perso.
Ritorno, della scuola di Antiochia di Siria del III secolo. Allora, ripeto, se tu già credi in Dio, no, devi sempre dimostrarti che Gesù sia figlio di Dio. Questa è la scuola filosofica di Alessandria d'Egitto, no? I buddisti, gli induisti, gli aristotelici, i platonici credevano tutti che esistesse un Dio, no? Ma la risurrezione ti dimostra che quel Dio è Gesù Cristo. Prima via. Seconda via, per quelli che non credono in Dio, no? Che non credono in Dio, se tu gli dici guarda che c'è uno che ha vinto la morte, quindi che ha vinto la natura, costui è il soprannaturale, che è la nostra definizione di Dio. Chi è Dio? Dio è colui che è sopra la natura. Quindi contemporaneamente io credo in Dio e credo che questo Dio sia Gesù Cristo. Chiaro? E se non lo ripetiamo 100 volte, perché qui è il nucleo della fede ed è anche quello che mi serve per parlare con l'amico marocchino, per parlare con l'islamico, no? Che quando mi dice oh tu, casa tua, tieni cadaverino, che sarebbe il crocifisso, attaccato, vergogna, vergogna, io gli dico guarda che quel cadaverino è l'unico Dio perché è risuscitato, cioè ha vinto la morte, cioè ha vinto la natura, quindi si è dimostrato soprannaturale e quindi Dio stesso, cosa che buon Maometto non ha fatto, detto fuori dai denti in maniera molto chiara. E in due parole gli spieghi il fondamento della nostra fede. Poi è chiaro.
Però con gli islamici, per esempio, gli islamici sono sulla linea della scuola di Alessandria, ovviamente.
Sì, però no, Maometto non è Dio per loro, è un profeta e basta. Sì, sì, certamente. La testimonianza è: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra fede. Vana la nostra fede. Paolo lo dice con chiarezza nei versetti successivi: se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli altri uomini. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Allora, da subito si capisce che la resurrezione di Gesù è così importante che lo scopo della Chiesa è predicare la resurrezione. È predicare la resurrezione. Non è predicare le opere di carità, è predicare la resurrezione. Ce l'ha detto molto bene il nostro arcivescovo Monsignor Repove, che nel suo discorso di insediamento come arcivescovo, lui teologo, disse subito questo: ricordate che la nostra Chiesa è chiamata ad annunciare la resurrezione. Tant'è vero che quando viene a mancare Giuda, devono sostituirlo, eccetera, qual è il requisito che viene richiesto? Colui che sarà scelto a diventare il dodicesimo apostolo deve essere testimone della resurrezione. E qui ho tutta una serie di citazioni che vi risparmio, se no facciamo un corso sulla resurrezione, ma vi dico ancora solo: Pietro, il mattino della Pentecoste, annuncia che Gesù di Nazareth, che voi avete inchiodato sulla croce e avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. Davide previde la resurrezione di Cristo. Davide è considerato l'autore dei Salmi, quindi fa riferimento ai Salmi che vi ho citato. Questo Gesù Dio l'ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Atti 2, vai al capitolo dopo, al portico di Salomone. Voi avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha resuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni. Atti 3. Passo a San Paolo, che ad Antiochia dice: Dio lo ha resuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano stati con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. Atti 13. Ad Atene Paolo annunziava Gesù e la resurrezione, Atti 17, e la definisce: la resurrezione è la prova sicura della signoria di Dio. La resurrezione è la prova sicura della signoria di Cristo, scusate. Atti 17, versetto 31. La resurrezione è la prova sicura della signoria di Cristo. E potrei andare avanti, ma mi allungherei troppo. Attenzione,
scusami Carlo, prego, se ti interrompo. Tutto questo va benissimo, ma la parola risurrezione, la domanda mia è precisa, non come si intende oggi, come si interpreta. Quelli che scrivono queste cose, che cosa intendevano per risurrezione?
Lo dico dopo, faremo un capitolo speciale. Vabbè. Allora, anche noi dobbiamo interrogarci se Gesù Cristo è veramente risorto. Anche noi, no? La nostra risposta dipende dall'attendibilità che diamo alle testimonianze che ci affermano la resurrezione di Gesù. I testi che affermano la resurrezione di Gesù sono il Vangelo di Marco, soprattutto il capitolo 16, quello aggiunto dopo, che forse addirittura è della fine del primo secolo, Luca, che scrive attorno al 60-70, Matteo, che scrive intorno al 60-80, e Giovanni, che scrive dal 90 al 110, probabilmente. Allora, intanto, di tutti questi testi solo i testi di Giovanni sono scritti da un testimone oculare. Giovanni era presente ai piedi della croce, Matteo se ne stava in un angolino, Luca non era apostolo ed era poi, diventa poi segretario prima di Paolo e poi di Pietro, e Marco anche lui non era apostolo e va a sapere dove fosse, forse era, abbiamo visto, quel giovanotto che fugge nudo al Getsemani lasciando il suo lenzuolone che lo avvolgeva nelle mani delle guardie. Allora, queste testimonianze hanno delle convergenze e hanno delle divergenze. Convergenze. Tutte queste testimonianze affermano, primo, che la sepoltura di Gesù fu fatta dai discepoli il venerdì mattina in maniera affrettata, il venerdì primo pomeriggio, ecco, in maniera affrettata. Perché? Perché era la Pasqua del Signore, dovevano il giorno dopo, era la Parasceve, la vigilia della Pasqua, quindi dovevano, per non incontrare l'impurità legale, seppellirlo velocemente. Secondo, il primo giorno della settimana, che per gli ebrei era quella che noi chiamiamo la domenica, cioè il primo giorno dopo il sabato, delle donne trovano il sepolcro vuoto. Terzo, corrono dagli apostoli a dirglielo e questi non ci credono. Quarto, attorno a questo sepolcro ci sono dei messaggeri che in qualche misura spiegano perché questo sepolcro è vuoto. Quinto, la prima chiesa pensa che le scritture abbiano confermato la resurrezione di Gesù, e tale resurrezione era stata anche preannunciata da Gesù. Sesto, a un certo momento c'è questa apparizione alle donne, queste donne annunciano che hanno visto il risorto. Settimo, poi c'è questa serie di apparizioni di Gesù a Chefa, agli undici, al gruppo, a Giacomo, al gruppo dei cosiddetti altri apostoli, eccetera, eccetera. Ottavo, quando vedono Gesù, gli apostoli sono così lontani dal pensare alla risurrezione che non è che si buttano in piedi e dicono il pipo urrà o si inginocchiano davanti, ma sono pieni di dubbi, di paure, lui no, è un fantasma, è un'allucinazione, sapete, tutti i brani evangelici. Nono, c'è un'ultima apparizione di Gesù con una solenne missione degli apostoli, quella che noi poi chiamiamo decimo, l'ascensione di Gesù, cioè un momento in cui Gesù non è più rinvenibile nello spazio e nel tempo con il suo corpo. Divergenze, oh quante ce n'è, no? Le dico velocemente. Il tempo. Gesù è risorto che era ancora buio, dice Giovanni 20, che era l'alba, dice Luca 24, che era appena sorto il sole, come dice Marco 16, o di buon mattino, come dice Matteo. Allora, è risorto di notte, è risorto all'alba, è risorto al sorgere del sole, o è risorto di buon mattino? Le donne. Quali donne vanno al sepolcro e lo trovano vuoto? Marco dice che ci va solo Maria di Magdala. Matteo 28, Maria di Magdala e l'altra Maria, la sorella della Madonna, la Salome, non sappiamo. Giovanni è più su questa linea perché dice Maria di Magdala e altre. Marco 16, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Salome. Luca 24, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Giovanna e altre. Cosa vanno a fare? secondo Marco 16, vanno prima a comprare gli oli aromatici e poi si recano ad imbalsamare il corpo di Gesù. Secondo Luca 24, hanno già comprato gli aromi aromatici il venerdì e ora vanno a terminare l'imbalsamazione di Gesù. Matteo 28, andarono semplicemente a visitare il sepolcro, come facciamo noi quando andiamo al cimitero a visitare la tomba di uno dei nostri cari. Fenomeni visivi: c'è una pietra rotolata, c'è un giovane seduto dentro a destra, ed è Marco 16. Luca 24: c'è una pietra rotolata, ci sono due giovani in piedi, anzi due uomini in piedi, quindi là era uno giovane, qui sono due uomini all'interno. In Matteo 28 la scena è più complessa: c'è un terremoto, scende un angelo, rotola la pietra, si siede sopra questa pietra all'esterno, no? Giovanni 20, quando arrivano la pietra è già tolta e ci sono due angeli, quindi prima erano giovani, poi erano uomini, adesso sono angeli, seduti dentro. Reazioni delle donne, Marco 16, fuggirono tremanti e non dissero nulla a nessuno. Luca 24, tornarono subito indietro e riferirono agli undici e agli altri. Quindi da una parte fuggirono tremanti e non dissero nulla a nessuno, dall'altra tornarono indietro e lo annunciarono a tutti. L'apparizione di Gesù alle donne: Gesù si fa incontro alle donne, le donne abbracciano i suoi piedi, ed è Matteo 28. Marco 16, Gesù appare per primo a una donna, Maria di Magdala. Poi altre apparizioni: secondo Marco appare a Simone e agli undici a cena la sera di Pasqua. Secondo Marco 16, l'altra parte di Marco, l'aggiunta, appare solo agli undici. Secondo Giovanni 20, appare a tutti i discepoli meno Tommaso. Allora, vedete che ci sono delle convergenze e ci sono delle divergenze. La fede in Gesù Cristo si baserà sull'accettazione o meno della parola dei testimoni oculari. E questo, non deve scandalizzarci, perché di tutti i fatti storici di cui noi non abbiamo esperienza personale, noi abbiamo solo delle testimonianze indirette e crediamo sulla base di testimoni. Io credo che ci siano state le guerre romane contro i Galli perché mi fido di quanto scrive Cesare nel De Bello Gallico. Ma io non ho visto Cesare battersi contro i Taurini e contro i Celti e contro i Cimbri e contro i Liguri che abitavano le nostre valli. Io credo che ci sia stata la Rivoluzione Francese perché mi fido di quello che dicono gli storici, ma potrebbe essere tutta una balla. Io credo che ci sia in questo momento la guerra in Palestina o in Ucraina, perché credo in quello che vedo con i media. Ma voi sapete quanti film sono stati fatti, no? Per dire che i media ci possono veramente manipolare al punto di farci vedere delle cose che non sono mai esistite. Pensate semplicemente alla polemica della discesa sulla Luna, no? Tutti noi eravamo là nel 67 a contemplare Tito Stagno, 69, cos'è? 69, a contemplare Tito Stagno che diceva che scendevano, eppure sapete quanti sono i negazionisti, e potremmo andare avanti. Quindi è sempre un problema di credibilità dei testimoni. Io non ho mai visto né Biden né Trump né neanche la Meloni ma credo che esistano perché do fiducia alle TV che mi parlano di Biden, di Biden,
adesso con il ChatGPT,
di Trump,
con l'intelligenza artificiale potremmo,
e della Meloni sull'intelligenza artificiale, certo. Nelle prove che io sto, voi sapete che io trasmetto i miei commenti sul Vangelo in 34 lingue sull'intelligenza artificiale. Le prime volte i tecnici hanno provato a farmi degli scherzi che mi hanno fatto arricciare i capelli, perché la mia voce gli poteva far dire qualunque cosa, e vedevo il video, ma sembrava veramente che io avessi detto quelle cose, il movimento delle labbra era quello, eh. Con l'intelligenza artificiale la cosa è ancora più complessa. Attenzione, allora, problema: gli apostoli e i discepoli che annunciano che Gesù è risorto sono credibili o no? Allora, i credenti sono quelli che dicono che erano credibili perché? Primo, perché erano uomini semplici e concreti, pescatori, agenti delle tasse, ben lontani dal potersi inventare delle speculazioni del genere. Secondo, non si vergognano di dire che essi per primi hanno dubitato. Non dicono: ah, ma io lo sapevo, avevo sempre detto, ero lì che aspettavo. Non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione. Non erano dei visionari, erano persone equilibrate, erano persone serene, che impressionano per il loro equilibrio gli stessi carnefici romani, come risulta dalla letteratura che parla dei processi ai primi cristiani, o che sono di un equilibrio assoluto, come leggete nelle lettere apostoliche e negli altri brani del Nuovo Testamento. Sono in molti ad aver visto, e in circostanze diverse. Quando Paolo nel 53 dice ai Corinti che Gesù è apparso a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono vivi in mezzo a voi, è una cosa possibilissima, perché se Gesù muore il 2 aprile del 30 sono passati 23 anni e dopo 23 anni su 500 persone tante sono ancora vive. Puoi andare a chiedere, puoi andare a informarti, puoi andare a sentirli uno a uno. Sesto, pavidi e sconfitti dopo la morte di Gesù, dopo l'incontro con il risorto, osano uscire per annunciare al mondo questa sconvolgente esperienza. Non hanno più paura di nessuno, accettano di essere catturati dal Sinedrio, di subire battiture, percosse, martirio, eccetera, eccetera. Settimo, pagano con la vita la loro affermazione, suggellano con il sangue la loro parola. Lo dico molto spesso. Non è che questi dicessero: ah, Gesù è risorto, così io divento Papa, poi vado in Vaticano e ho i palazzi apostolici e ho i tesori vaticani, mi portano sulla portantina e mi metto le scarpette di ermellino rosso. Cioè, questi qui pagano con la morte la loro affermazione. Ottavo, il sepolcro di Gesù non l'ha mai trovato nessuno. E questo per affermazione degli stessi avversari. Cioè, già nei Vangeli si dice che tra gli ebrei si diffuse la diceria: i discepoli hanno rubato il corpo, chissà dove l'hanno messo, ma nessuno ha mai trovato il corpo del Signore Gesù. Vi ho già citato che c'è un bellissimo film su questo, mi era piaciuto tantissimo, che racconta di un'archeologa che a Gerusalemme scopre una tomba di Jesus Bar Yosef, cioè di Gesù, Yeshua Bar Yosef, Gesù figlio di Giuseppe. Il Vaticano entra in fibrillazione, perché se scoprono il corpo di Cristo siamo tutti fregati, bisogna saperlo con esattezza. E allora mandano questo gesuita intelligentissimo, bravissimo archeologo, che dopo le peripezie più grandi, perché qui, cioè, alla fine dimostra che questa tomba era una tomba del IV secolo d.C., perché i nomi Yeshua e i nomi Gesù e i nomi Yosef sono dei nomi molto comuni, come da noi Matteo, Paolo, Luca, eccetera.
Non mi ricordo. Ma è oltretutto una scoperta che ha fatto il Lussemburgo.
Sì, sì, sì.
Che non è mai stata ritenuta una cosa seria da metà degli archeologi.
Lo so, però ci hanno fatto su un film molto bello, che secondo me fa anche riflettere. Infine, non si preoccupano di comporre tutte quelle divergenze che su particolari secondari degli eventi pasquali si riscontrano nei Vangeli. Era l'alba, era ancora notte, c'era già un po' di sole o no. Allora, se noi vogliamo inventarci una balla, ci mettiamo d'accordo bene sul racconto da fare. Invece qui ciascuno dice, ah no, la tradizione del mio apostolo dice che era ancora notte, l'altro dice no, l'apostolo che ha parlato a me, notate bene, la predicazione prima di essere messa per iscritto viaggia 40-50 anni, perché Gesù muore nel 30, i primi Vangeli sono nel 60-70, lo vediamo, no? O anche dopo. Il mio apostolo ha detto che era già, forse c'era già un po' di luce, io scrivo quello che è. Mentre proprio qualche giorno fa il tenente Colombo, che io amo moltissimo, incastrava due assassini perché tutti e due gli avevano dato, marito e moglie, una testimonianza assolutamente concordante, no? E lui diceva, io e mia moglie, sapete la moglie del tenente Colombo, quando dobbiamo riferire qualche cosa che ci è capitato ieri abbiamo sempre delle divergenze. Io ho cominciato a sospettare di voi nel momento in cui voi avevate dato una testimonianza assolutamente identica, no?
Ci sono proprio delle regole narratologiche.
Certo, certo. Decimo, volendo descrivere come è avvenuta la resurrezione, non raccontano mai come è avvenuta. Loro non hanno visto la resurrezione, loro hanno visto il risorto, cioè uno che era morto, stramorto, trafitto da una lancia, gli era uscita addirittura solo più acqua perché non c'era più niente, eccetera. E qualche giorno dopo era lì che mangiava con loro, che beveva con loro, che l'hanno toccato nelle mani, nei piedi, eccetera, eccetera. Allora,
però non lo riconoscevano, quindi dice
qualcosa. Ne parliamo dopo, perché questo si collega poi alla domanda di Piercarlo. Allora, scusate, ritorniamo. Ma direi che magari ci fermiamo qui perché il discorso è molto grande. Lo riprenderemo la prossima volta. Vi ho dato gli argomenti pro e vi ho dato gli argomenti contro. Voi vi preparate nella vostra risposta personale, grazie, e anche come essere missionari e come raccontarlo. Qualche minuto di pausa.